Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Nicola Soldini.
I contesti variano e mutano la nostra percezione delle opere artistiche o architettoniche. A volte capita di trovarci di fronte a un capolavoro in solitudine. Sempre più spesso, nell'epoca dell'iconicità, assaliti da orde di selfisti, l'esperienza dell'opera o dei luoghi diventa una sfibrante impresa, anche solo per osservare o trattenerne qualcosa. Succede raramente, almeno come mi successe in una limpida mattina di dicembre ad Arezzo, nella chiesa di San Francesco, quando rimasi per 2 ore, esperienza immersiva diremmo oggi, al cospetto degli affreschi della leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, nella più piena e godibile solitudine, interrotta, un quarto d'ora appena, dalla presenza di una composta famigliola d'Oltralpe. Contano i contesti anche in senso più ampio. Talvolta può capitarti il caso estraniante, anche o proprio in relazione alla storia del luogo, alle accidentalità della storia. In questo senso mi concedo un extramuros, un'eccezione alla premessa di riportarmi a esempi ragionevolmente vicini. Vado lungo e giungo, come giunsi tanti anni fa, a Taranto. Città segnata da una storia incredibile. La più popolosa città della Magna Grecia, si calcola sui 300.000 abitanti, massimo emporio e porto di quella parte del Mediterraneo ricordata da tanti scrittori antichi, da Aristotele a Strabone. Poi svanita, saccheggiata e bruciata, fino agli esiti della Seconda Guerra Mondiale. Della Grecia quasi non si trova più nulla, tanto che nel Settecento si fece strada l'ipotesi di un vulcanico aspiramento che svuotò la città antica, fantasiosa idea per spiegare l'inspiegabile. Dalla parte ottocentesca, ordinata da una griglia ortogonale di strade e di ampi viali da regolari isolati, si giunge a un ponte di ferro girevole, unico passaggio per l'isola della città vecchia. Lo stacco è esiguo, ma il taglio è netto. Cambia del tutto la trama urbana, vicoli tortuosi, visioni frammentate, case diroccate e palazzi imponenti abbandonati all'incuria. È come se si entrasse in un altro mondo e la storia prendesse un altro volto, lasciando alle spalle le buone consuetudini o le regole della città borghese. È da qui che si arriva al Duomo di San Cataldo, che si ritaglia a fatica il suo posto. Entri nel Duomo e ti appaiono in penombra le 3 navate medievali, spoglie dopo una sistematica ripulitura da altari addobbi barocchi, passata sotto la categoria del ripristino dell'originale. A un tratto appare da un vestibolo la cappella, il cappellone. Una deflagrazione del barocco. Il trapasso di registro, annunciato da un magnifico portale barocco su una cruda parete di mattoni, avviene improvviso, quasi inaspettato. Si è catapultato in un altro mondo. Qui lo sfarzo e la minutissima scomposizione ornamentale sono portati al massimo grado, al parossismo. Non vale la pena indugiare sulla storia di un'opera che è andata incrostandosi lungo più di un secolo attorno a 12 grandi nicchie con i santi e all'altare. Non vale la pena descrivere l'apoteosi pittorica dipinta sul tamburo per sconfinare nel trionfo della cupola la gloria di San Cataldo. Quel che voglio dire e che siamo sopraffatti e stupefatti da un'impressione d'insieme unica. Si può infatti pensare al cappellone come una pièce incontestabile dell'aspirazione barocca all'opera d'arte totale, tanto totale da annullare l'architettura. Il cappellone ci mostra una questione colta all'inizio del Novecento da un grande storico dell'arte boemo, Max Dvořák, riguardo al barocco. La perdita di qualità tettonica dell'architettura, cioè in termini meno tecnici, la sua leggibilità. È come se l'architettura facesse un passo indietro, risucchiata dall'essenza visiva delle arti. A Taranto il prodotto appare ancora più sorprendente. Il sistema decorativo è composto dalla minuta miriade di microtasselli lapidei, policromi, da lapislazzuli, pietre preziose e conchiglie. Sempre a ricollegarsi a una cultura del fantastico e dell'inatteso dei giardini e delle grotte. In una recente ora d'arte, la rubrica sulla Repubblica, Tommaso Montanari richiamava San Cataldo come un abisso di luce e colore, un'immersione che trascende la realtà storica e quotidiana. Se è vero che, come sottolinea Montanari, la matrice ellittica della pianta pensata per la cappella a metà 600 riporta Borromini, lo scarto è più significativo dell'analogia. Per Borromini lo vale il risultato di un lavorio geometrico di raffinato rigore. Nel cappellone, guardato all'insù, appare invece un contorno fluido e instabile della forma. È come se il coronamento architettonico cedesse, più Gaudì che Borromini, a un effetto di liquefazione. Tutto questo sembra contraddire l'idea del silenzio. E tuttavia lo stupefacente, lo straordinario effetto illusivo quasi ci trasporta a un'ardente metafisica, una trascendenza sensoriale che può richiamare i rituali ipnotici dei dervisci o dello sciamanesimo, reiterati per oltrepassare lo stato di realtà. Portandoci oltre, potremmo anche riferirci a rituali o culture alternative del Novecento e suggerire una parentela con un'idea psichedelica della surrealtà.